Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Guidati dal libro degli Atti degli Apostoli, che ci mostra il contesto originario e fondante della Chiesa, della Via, ci uniamo oggi nella preghiera a tutte le assemblee di Israele nel mondo, a tutte le sinagoghe nel giorno di sabato.
Dagli Atti degli Apostoli, capitolo 21, versetti 27-40. Stavano ormai per finire i 7 giorni della purificazione, quando i giudei della provincia d'Asia, come videro Paolo nel Tempio, aizzarono tutta la folla e misero le mani su di lui, gridando: «Uomini di Israele, aiuto! Questo è l'uomo che va insegnando a tutti e dovunque contro il popolo, contro la legge e contro questo luogo. Ora ha perfino introdotto dei greci nel Tempio e ha profanato questo luogo santo. Avevano infatti veduto poco prima Trofimo di Efeso in sua compagnia per la città e pensavano che Paolo lo avesse fatto entrare nel Tempio. Allora tutta la città fu in subbuglio e il popolo accorse. Afferrarono Paolo, lo trascinarono fuori dal Tempio e subito furono chiuse le porte. Stavano già cercando di ucciderlo, quando fu riferito al comandante della corte che tutta Gerusalemme era in agitazione. Immediatamente egli prese con sé dei soldati e dei centurioni e si precipitò verso di loro. Costoro, alla vista del comandante e dei soldati, cessarono di percuotere Paolo. Allora il comandante si avvicinò, lo arrestò e ordinò che fosse legato con 2 catene. Intanto si informava chi fosse e che cosa avesse fatto. Tra la folla però chi gridava una cosa, chi un'altra. Non riuscendo ad accertare la realtà dei fatti a causa della confusione, ordinò di condurlo nella fortezza. Quando fu alla gradinata, dovette essere portato a spalla dai soldati a causa della violenza della folla. La moltitudine del popolo, infatti, veniva dietro urlando «a morte!». Sul punto di essere condotto nella fortezza, Paolo disse al comandante: «Posso dirti una parola?». Quello disse: «Conosci il greco? Allora non sei tu quell'egiziano che in questi ultimi tempi ha sobillato e condotto nel deserto i 4.000 ribelli? Rispose Paolo: «Io sono un giudeo di Tarso in Cilicia, cittadino di una città non senza importanza. Ti prego, permettimi di parlare al popolo». Egli acconsentì e Paolo, in piedi sui gradini, fece cenno con la mano al popolo. Si fece un grande silenzio ed egli si rivolse loro ad alta voce in lingua ebraica. Parola di Dio.
Siamo all'inizio dell'ultima parte, dell'ultima sezione del libro degli Atti, ma su questo direi una parola eventualmente alla fine. E per introdurre il nostro dialogo volevo sottolineare 2 punti specifici con un'osservazione esterna, diciamo. Primo riguarda il versetto 28 nella sua ultima parte, cioè l'accusa che Paolo ha introdotto, ha profanato il luogo santo. Si entrava nel Tempio, tutti avranno fatto una visita, alla spianata del Tempio. Allora l'entrata nel Tempio per i pellegrini era nel lato sud, adesso non, dove c'è l'Aqsa, dove c'è la moschea dell'Aqsa, lì c'erano le scalinate, c'erano 2 entrate, poi c'era tutto il cortile dei Gentili e poi si poteva girare sulla destra e presentarsi nel primo cortile, chiamato anche cortile delle donne, e dove ci si poteva già inginocchiare, prostrare, si poteva già rendere, fare la preghiera, il culto, seguire anche la preghiera, e il culto che però veniva rivolto tutto in un secondo atrio più interno, cortile di Israele, che poi era prospiciente alla cortile in cui solo i sacerdoti potevano operare per tutte le azioni esterne all'aula del Tempio. C'erano anche ovviamente sacrifici e azioni dentro, chiamato il Santo, ma questo non si poteva vedere. Ecco, questo solo per... non si poteva naturalmente... chiunque poteva, i gentili potevano andare nella spianata del Tempio, qui l'accusa probabilmente è quella che Paolo avrebbe introdotto oltre, c'era anche un muro, è stato ritrovato un muretto che con le scritte, sono state ritrovate le scritte in diverse lingue, ebraico, greco e latino credo, in cui c'era l'ammonizione, c'era il rischio della morte, ecco, per se venisse scoperto un gentile che entrava. Il Sinedrio aveva addirittura il potere in questo caso, cioè per i crimini, per la profanazione riguardante il Tempio, della pena capitale, mentre per gli altri crimini Roma si riservava, come si vede anche nel processo a Gesù, si riservava, non si poteva condannare, che non aveva questo potere. In questo caso il Sinedrio, per dire com'era sentita la questione. Ecco, la seconda osservazione è quella che anche nelle note viene ricordato normalmente al versetto 38, dove c'è un ricordo anche qui di un egiziano che avrebbe portato 4.000 uomini nel deserto, cioè un movimento messianico, uno che si diceva profeta. Lo si fa coincidere normalmente con una notizia abbastanza estesa di Giuseppe Flavio nella guerra giudaica. Ecco, lui racconta un po' di più e quindi si pensa che sia lo stesso. Lui dice che appunto è un falso, naturalmente per lui è un falso profeta egiziano. Arrivò nel paese, nella città, si guadagnò la fama di profeta. Qui dice raccolse una turba di 30.000 individui, non 30.000, che si erano lasciati abbindolare, secondo naturalmente Giuseppe Flavio. Li guidò nel deserto e poi si presentò con questi armati sul Monte degli Ulivi. Naturalmente però i romani intervennero. Era felice in quel caso il proconsolo, il governatore, quindi la maggior parte fu uccisa e dispersa, anche se questo profeta egiziano, o dall'Egitto meglio, si salvò insieme ad altri. Comunque questo non voglio distogliere e rubare tempo al nostro commento, vi lascio subito la parola sul brano di oggi. Siamo nell'anno 55, 25 anni dopo la morte di Gesù all'incirca.
Giusto un commento molto breve. Mi ha colpito come Paolo sui gradini, con un cenno della mano, si fece un gran silenzio. Questo mi ha colpito perché c'è comunque una folla, però il fatto che ci sia subito questo gran silenzio può essere significativo che sono poi pochi in questa folla quelli che poi erano quelli del versetto 27 che avevano additato Trofimo dicendo questo è un asiatico, era entrato nel tempio con Paolo, perché immediatamente questa risposta della folla nel silenzio mi fa pensare questo, che poi tutto sommato erano pochi quelli contro Paolo.
Sì, è bello, silenzio.
Questo brano di Luca è un po' carico, ci sono delle esagerazioni quando dice tutta la città eccetera, altre espressioni. Comunque la passione di Paolo inizia proprio con l'arresto nel Tempio, dove si era recato per fare, appunto, per dare prova della sua fedeltà alla legge e alle istituzioni. Cioè Paolo era andato nel Tempio perché Giacomo l'aveva consigliato di fare questa cosa. E quindi, insomma, si ripete un po' la storia che è accaduta a Stefano al capitolo 6, certo, versetti 11 e seguenti, e anche la storia di Gesù, cioè Matteo 26, 61, Luca 23, 18, eccetera. Gli agitatori sono un gruppo della provincia d'Asia, quindi non sono proprio lì, sono venuti dal di fuori, e quindi questo sono gli stessi di Efeso, dove anche loro, cioè, sono venuti alla festa, e le accuse sono false, proprio false, perché prendono mossa da un pregiudizio, hanno visto Paolo girare per la città e pensano che con il Trofimo, il suo compagno, e pensano che l'abbia portato nel Tempio, invece non l'aveva fatto questo. Poi tutta la città sommossa, questa agitazione che fa intervenire perfino il tribuno, appunto si capisce la grande, insomma, la folla che imperversa, appunto. E così Paolo è catturato, come lui aveva, insomma, aveva previsto già che dal profeta Acabo, che gli aveva detto insomma, a Gerusalemme ti aspettano catene, eccetera. E il povero Giacomo aveva fatto di tutto quel piano, ma non funziona, anzi serve per l'arresto di Paolo. Ecco, il Signore poi rovescia in occasione di inciampo quello che si fa per la difesa, ecco, perché chi guida poi tutto è il Signore.
Anche a me ha colpito che ancora una volta all'interno della comunità del popolo, diciamo, ebraico fedele, i più attivi, sia in positivo sia in negativo, sono questi asiatici, quanto pare.
Sì.
Cioè Gerusalemme, la città di Gerusalemme, anche la comunità giudaica, forse stava anche in pace, sia nel caso di Stefano, sia questo, sia nella diaspora, nell'annuncio nella diaspora, sono questi ellenisti probabilmente che sono i più attivi, più sia tra i discepoli, sia nel gruppo, sia gli ellenisti che hanno creduto in Gesù, sia quelli che non vi hanno creduto, sembrano essere...
E sono più...
Forse perché sono neofiti, forse, comunque, sono quei meccanismi che a volte si creano. E quindi, forse perché avendo contatti con l'Asia, sentono di questo movimento che si espande, essendo asiatici, e riconoscono che è in compagnia di un efesino, e quindi insomma Paolo, nonostante appunto sia andato nel Tempio a sciogliere il suo voto, viene accusato. L'accusa, si dice, insegna tutti a dovunque contro il popolo, contro la legge, contro questo luogo. E evidentemente non è il punto di vista di Luca, assolutamente, è l'accusa ingiusta con la quale si vuol prendere a pretesto l'uccisione di Paolo. Quello che ha detto Giovanni Paolo prima, che il Sinedrio aveva facoltà nel caso di profanazione del Tempio anche di mettere in atto la pena capitale, non è questo il caso. Qua si tratta di un tentativo di linciaggio.
Beh, certo.
E ci sarebbero riusciti se non fosse intervenuta l'autorità romana.
Chiaro.
Come è stato il caso di Stefano, probabilmente, e forse anche quello di Giacomo, che viene riportato da altre fonti.
Sicuramente.
Un caso di linciaggio per iniziativa del popolo. E niente, volevo solo dire che appunto qua senza processo l'avrebbero ucciso, l'immagine proprio di uno che sta prendendo un sacco di botte e viene veramente salvato, sottratto dalla furia per timore di sedizione, evidentemente. Per timore di una sedizione l'autorità romana cerca di fermare questa sommossa.
Il tribuno chiede a Paolo se parla in greco. E Paolo, come sappiamo, è nato a Tarso e parlava correttamente in greco.
Certo.
E anche, diciamo, per studiare la legge però e le scritture aveva imparato anche l'ebraico, che veniva usato soprattutto negli ambienti colti. Si sa che la gente comune parlava l'aramaico, anche se il dialetto di Gerusalemme conservava affinità con l'ebraico. E in questo momento si pensa che la lingua usata da Paolo nel discorso del capitolo 22 fosse l'aramaico. E diciamo, con questa sommossa, con la sommossa che segue, i progetti e i presentimenti di Paolo, così come anche le profezie a suo riguardo, cominciano a realizzarsi. Sino alla fine del libro, Paolo sarà prigioniero e sotto processo a Gerusalemme, poi a Cesarea e infine, dopo un lungo viaggio, anche a Roma. E questo personaggio di cui mai si è iniziato a parlare, questo egiziano, viene citato e riconosciuto come un sobillatore politico, cioè un personaggio pericoloso per il popolo e forse anche per i romani, che si era messo alla guida di un gruppo di nazionalisti ebrei estremisti che fomentavano naturalmente la rivolta contro i romani. E stando anche alla testimonianza dello storico Giuseppe Flavio, aveva mobilitato una grande folla, una grande quantità, parlano di 4.000, ma comunque, promettendo addirittura di fare crollare le mura di Gerusalemme, ed era stato messo in fuga però dal governatore romano Felice.
Volevo fare una domanda, se c'è tempo. Il versetto 30, quando dice che si furono chiuse le porte del Tempio, forse lo si dice perché Paolo non si avvalga del diritto d'asilo nel Tempio, come Gezabele, si non dice so. Che si chiudono le porte e quando la fanno uscire chiudono le porte.
Appunto, bisognerebbe, io non ho guardato cosa si pensa su questo, se qualcuno, le porte, può darsi che, però i soldati sono in grado di intervenire.
Per evitare la profanazione.
Sì, allora sarebbero però le porte non esterne, ma sarebbero le porte del Tempio vero e proprio, perché nel cortile dei gentili tutti potevano esserci. Tutti timorati di Dio, questi qui sono anche Trofimo un timorato di Dio, nel cortile dei gentili, caso diverso si presuppone che sia quello dell'Etiope, Etiope dei primi capitoli, che va stato venerare, probabilmente è un proselito, cioè è un gentile, è un non ebreo che si è fatto ebreo, si è fatto la circoncisione. Allora in quel caso non può entrare fin dentro al Tempio, altrimenti deve rimanere fuori. Può darsi che sia o la chiusura della parte più sacra o forse la chiusura delle porte esterne, perché non fugga, non so.
È una domanda. Si può parlare di fanatismo religioso oppure è un'espressione troppo moderna per quei tempi, non so.
Ma credo che sarebbe improprio. Cioè, bisogna precisare in che senso. Forse sì, anche bisogna vedere qui come il problema della profanazione del Tempio non, su questo punto non metterei il titolo che è un fanatismo religioso l'aver stabilito queste norme. Uno la può pensare come crede, qui credo che tutti gli ebrei fossero d'accordo su questo. Non so se tutti veramente fossero d'accordo, questo non lo so, può anche darsi di no, ma in via generale sul fatto che nel tempio vero e proprio, cioè nei cortili riservati, che erano segnati anche, ci poteva entrare soltanto chi era circonciso, o le donne, cioè chi era ebreo. E questo credo che fosse condiviso, quindi è una norma. Ah beh, questo sì, penso di sì, uno può pensare che è un fanatismo. Paolo qui anche negli Atti e anche nella sua lettera non parla di fanatismo, ma forse perché parla di zelotismo, parla di zelo per Dio, dice addirittura, anche qui, io so che voi siete tutti zelanti per Dio. E quindi lo intende in senso positivo, come un segno positivo, ma sì, certo.
E c'è anche in questa parte una cura meticolosa di Luca nel dimostrare che poi tutta la finalità del libro, no? Che si rivolge a Teofilo.
Sì.
Per dimostrare che non c'è stata violazione della legge.
Così.
Che non c'è stata anche nella diffusione dell'annuncio del regno e di tutta la vicenda di Gesù, non c'è stata violazione della legge da parte di nessuno. E anche ovviamente il discorso che Giacomo rivolge a Paolo e l'invito ad andare a Gerusalemme è questo, cioè si dice,
sì.
Ma ecco, tu questo non deve essere confermato da nulla, cioè bisogna, ecco. E anche questa cosa che Paolo sia al centurione, no? Che poi successivamente alla folla rivolgerà il suo incipit: io sono un giudeo. Avrebbe potuto aggiungere: io sono un giudeo credente in Gesù? Certo, avrebbe potuto, poi dopo lo aggiungerà nel discorso, però la cosa fondamentale: io sono un giudeo.
Io condivido questa prospettiva generale sugli Atti, poi c'è sempre la possibilità di fare delle verifiche, vedere se in questa prospettiva i conti tornano meglio, ecco, tornano di più, e a me sembra che sia così, che uno dei grandi scopi, non è forse l'unico, ma è uno degli scopi generali di tutta l'opera e in particolare degli Atti, è quella di mostrare proprio questo, mostrare che questa via è al centro della vita giudaica ed è sostenuta dalle persone più devote. C'è un problema però, lo vediamo in questa seconda parte degli Atti, almeno io lo esprimo in questo modo. C'è Paolo. Paolo è uno che ha creato molti problemi, diciamo così. Cioè Paolo è un uomo anche di dissensi. Questo lo vediamo nelle lettere. Di dissensi non semplicemente con chi non crede in Gesù, con gli ebrei, ma di dissensi all'interno del movimento cristiano. Paolo parla di superapostoli, polemizza duramente nelle sue chiese, seconda lettera dei Corinzi. I superapostoli sono ebrei, anch'io, sono circonciso l'ottavo giorno, anch'io, più di loro. Sono apostoli, erano degli apostoli, cioè degli inviati delle chiese. Io più di loro. Cioè, questo Paolo si riservava soprattutto di avere la guida sua delle chiese fondate da lui, e ci tiene a dire che lui non mette il naso in altre chiese. Da questo comprendiamo che c'erano altre chiese diverse, con altri regimi, diciamo, ma c'erano anche apostoli che andavano nelle comunità e con questi polemizza. Poiché questi apostoli siano collegati con i dodici o con qualcuno dei dodici, con Giacomo, eccetera, questo è un problema discusso. Ma che ci fossero apostoli con lettere delle chiese, Paolo dice: non ho mica bisogno di lettere, siete voi la mia lettera, per poter dire io sono colui, il vostro padre che vi ho fondato io, eccetera. Quindi, detto questo, Paolo è uno che è stato un grande problema, diciamo così, chiamiamolo così, e che si è prolungato anche dopo, perché l'antipaolinismo nelle chiese, nel movimento cristiano vario, è durato per secoli. Quindi, insomma, il problema di Paolo non è che ce l'hanno solo quelli che non credono in Gesù, degli ebrei. Ecco, detto questo, cosa fa Luca? Cosa fa Luca con la sua opera? Perché Luca sa questo. Vuole appunto, come diceva Stefano, vuole mostrare che anche che Paolo è devotissimo della legge e che le accuse che si sentono di lui non sono fondate. E questo problema non ce l'hanno solo, come in questo caso qui, questi ebrei asiatici, ce l'hanno anche gli ebrei di Gerusalemme credenti in Gesù. L'abbiamo visto subito prima, che Giacomo, che per Luca è il protettore di Paolo, sta dalla parte di Paolo, e Giacomo che gli dice: fai questo, perché vedrai che tutti per Giacomo impareranno che sei qui. Non intende quelli che non credono in Gesù, tutti quelli che credono in Gesù, queste miriadi che hanno creduto, sono tutti zelanti della legge, sanno, sentono dire che tu dici, insegni queste cose. E quindi fai questo gesto. Quindi mi sembra che Luca imposta il discorso, ecco, concludo con questo, proprio da questo punto in poi. Questo è riconosciuto anche da molti studiosi. Qui comincia, col capitolo 21 sostanzialmente, l'ultima parte degli Atti, che deve essere intitolata La difesa di Paolo, perché sono discorsi di, come chiamano, apologetici, cioè di difesa davanti a un tribunale. Ma sia che Paolo si trovi davanti a un tribunale, diciamo nel Sinedrio, sia che si trovi davanti al tribunale di Cesare, cioè poi il problema non è tanto rispetto a Roma, il problema è rispetto al dialogo, cioè alla dimostrazione. Luca sottolinea e con questi discorsi difende il fatto che Paolo veramente è giudeo fino in fondo, non ha abbandonato la tradizione dei padri, eccetera, e sono accuse false. Però evidentemente, per poter difenderlo, dovendo difenderlo, si ammette che le accuse esistono, e come avviene sempre, si ammette che i problemi ci sono, che non tutti la pensano così. Ecco, a me sembra che questo sia il quadro. Qui molto bello, tra l'altro, Luca descrive benissimo, ecco, questa. Per concludere, è vero che le Bibbie dicono, le note, che parlava in aramaico. No, parlava in ebraico. Vabbè, voi dite una cosa del tutto secondaria. Fino a un certo punto è secondaria sicuramente, però si dirà all'inizio del suo discorso, capitolo 22, che fecero ancora più silenzio quando sentirono parlare in ebraico. L'ebraico era parlato, era una lingua nobile, è come adesso non so se è la stessa cosa, forse no, è come in arabo, se uno fa un discorso alla televisione o eccetera, parla nell'arabo classico, parla in dialetto, però la gente parla in dialetto, che è sempre arabo anche quello, la gente parla in dialetto, ma se uno fa un discorso in una chiesa, se uno fa un discorso parla in arabo classico, in arabo letterario, come si dice, è una cosa forse simile, cioè l'ebraico è usato, è anche parlato, come ha anche accennato Andrea prima, e qui, ed è la lingua dei padri, è la lingua sacra, e quindi per questo fanno ancora più silenzio. Anche la lingua è sottolineata qui, con quale lingua parla, da Luca, perché non è trascurabile per Luca, è un elemento a testimonianza del fatto che Paolo è devotissimo del giudaismo, della legge. Dicevo all'inizio della messa, nello spirito di Luca, direi proprio, per quel che possiamo comprenderlo, anche noi oggi, dopo tantissimo tempo, possiamo unirci nella preghiera a Israele, visto alla luce di quello che dicono gli Atti degli Apostoli. Preghiamo insieme, diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, Signore.
Per tutte le chiese del Signore Gesù nel mondo, perché siano sempre in ascolto della parola degli Apostoli, preghiamo.
Ascoltaci.
Per tutte le assemblee di Israele, tutte le sinagoghe e le assemblee di Israele oggi nel giorno di sabato nel mondo, perché il Signore ascolti la loro preghiera, preghiamo.
Ascoltaci.
Preghiamo per il mondo, per tutte le persone singole, per i più poveri, preghiamo.
Ascoltaci.
Giungiamo le nostre intenzioni.
Preghiamo per tutti i malati che ci vengono affidati, per la bambina prematura, non ricordo più il nome, e poi per un giovane di 30 anni che ha subito nelle ore scorse un trapianto di fegato. Ci viene affidato, si chiama Damiano. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore. Ascolta dire le nostre preghiere, insieme a quelle di tutte le assemblee di Israele in quest'ora, in questo giorno, per Cristo nostro Signore.
Amen.